Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Ogni giorno, mentre vorremmo essere sostenuti dai segni della presenza di Dio, dobbiamo rincontrare segni opposti, negativi, che lo fanno piuttosto sentire come assente. La pienezza del tempo sembra sgretolarsi di fronte alle molteplici forme di ingiustizia e di violenza che feriscono quotidianamente l'umanità. Eppure questo fiume in piena non può nulla contro l'oceano di misericordia che inonda il nostro mondo. Siamo chiamati tutti ad immergerci in questo oceano, a lasciarci rigenerare per vincere l'indifferenza che impedisce la solidarietà e uscire dalla falsa neutralità che ostacola la condivisione.
Cari amici, bentrovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Oggi apriamo il nostro programma presentando un volume che in realtà non è ancora in libreria, uscirà il 28 di gennaio e si intitola Il coltello che ricorda, un volume di Hilde Domin a cura di Paola Del Zoppo. L'edizione è del Vecchio Editore. Si tratta del terzo volume di una raccolta che appunto del Vecchio Editore sta proponendo dell'opera Omnia di Hilde Domin, scomparsa oltretutto proprio 10 anni fa, nel febbraio del 2006. Ne parliamo con la curatrice Paola Del Zoppo, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, bentrovato.
Dunque, dicevamo, si tratta del terzo volume che del Vecchio Editore dedica a Hilde Domin. Che cosa raccoglie?
Dunque, essendo appunto il terzo volume dell'opera Omnia, raccoglie le ultime raccolte, diciamo, della Domin, le ultime antologie, e più precisamente una parte di queste ultime antologie, perché molte poesie erano state in realtà già pubblicate in altri volumi, dato che la poetessa tendeva a rielaborare poi spesso la sua opera e a ripresentarla anche riantologizzata per dare una luce diversa ai componimenti. Quindi questo volume ha una struttura piuttosto particolare, effettivamente presenta alcuni componimenti dalle Gesammeltergedicht, quindi dalle poesie in raccolta, che è l'antologia più completa di Hilde Domin, e poi le poesie dell'ultima propria raccolta che lei ha presentato, che è un po' il suo lascito anche, che era intitolata Eppure l'albero fiorisce, e in più abbiamo aggiunto alcune poesie che non erano mai state raccolte appunto in volume, fino adesso insomma. In realtà il volume presenta tende, o comunque quello che volevamo fare, che vogliamo fare in tutta l'opera, è presentare sempre la poetessa, l'opera della poetessa, sia da un punto di vista critico che da un punto di vista in qualche modo di interconnessione tra la poesia, la teoria e la biografia, che poi insomma da un punto di vista effettivamente di creazione poetica. Quindi nel volume c'è anche un'intervista in cui la Domin racconta un po' la sua vita, se così vogliamo dire, avventurosa, ma insomma un percorso doloroso di esilio, di ritorno, sì, di forte presa di consapevolezza, e anche però una delle lezioni di Francoforte in cui lei, in maniera molto accessibile al lettore, spiega una parte della sua teoria poetica.
Lei parlava di vita avventurosa, in effetti vita come odissea linguistica è il titolo che la domanda al suo, quindi insomma direi che è assolutamente giustificato il, appunto il termine. Ma il suo, abbiamo parlato di lei come di poetessa, no? della Domin come di una poetessa, però è anche vero che il suo affacciarsi proprio alla scrittura poetica è relativamente tardo nella sua vita, no? Perché viene soltanto nel 51. Tra l'altro l'anno anche di un lutto importante nella sua vita.
Sì, è l'anno in cui lei perde la madre. E, fino ad allora Hilde Domin ovviamente si occupava di poesia, tra l'altro il marito era lui stesso poeta e traduttore di poesia, e lei curava col marito alcune antologie poetiche dallo spagnolo. Però per la prima volta in quell'anno si trova a comporre una poesia lei stessa. Lei racconta insomma che una mattina, sostanzialmente una mattina di un momento appunto molto doloroso, non immediato insomma rispetto alla morte della madre, ma dopo qualche tempo compose la sua prima poesia, e che per capire se questa poesia funzionava, tra l'altro si autotradusse direttamente in spagnolo. E effettivamente si scoprì in questo modo poetessa. Da quel momento in poi lei si descrive proprio come una poesia vivente, c'è un componimento in cui dice che è alta quanto una striscia di carta, quindi insomma quanto praticamente sì, quanto è la scrittura. E da lì appunto questa rielaborazione del lutto in realtà non era legata ovviamente solo alla morte della madre, ma proprio alla necessità di ritrovare un'essenza propria. Data dallo sradicamento totale, rappresentato anche ovviamente dalla morte della madre, ma anche dall'allontanamento dalla Germania, dalla sua lingua.
Sì, un allontanamento avvenuto ovviamente nel 39 con l'avvento del nazionalsocialismo, ancora prima. Intanto sì. Perché vanno in Italia, però poi appunto nel 39 vanno via anche dall'Italia, quindi e andranno in Inghilterra. Quindi questo continuo spostamento, questa odissea che non è soltanto linguistica ma anche geografica, perché appunto si sono spostati molto lei e suo marito, per questo uso il plurale, che cosa ha provocato nella Domin?
Non è una domanda semplice, sicuramente in realtà appunto lei viene definita poetessa del ritorno perché si definisce lei stessa nel ritorno della lingua tedesca. Quello che ha provocato è una continua rinascita, è descritta la sua vita, lei la descrive insomma lei stessa spesso come una rinascita, perché appunto in ogni lingua loro si ritrovavano a doversi ricreare da capo. Ci sono lingue che abitano, come dice lei, per più tempo, lingue che abitano per meno tempo. Ovviamente quella in cui abiteranno per più tempo è la lingua spagnola, perché vivranno per molti anni a Santo Domingo, ma attraversano tramite la poesia. Loro, Hilde Domin racconta, noi entravamo insomma in ogni lingua, dimoravamo in ogni lingua prima tramite la poesia, quindi nell'inglese, l'italiano, l'inglese e poi appunto lo spagnolo. E ogni volta era una rinascita a se stessi, e questo poi si nota ovviamente anche nella poesia. C'è una metamorfosi, una metafora insomma ripetuta di questa metamorfosi. Adesso non sto a descriverle tutte, però insomma le figure più ricorrenti sono quelle della farfalla, quindi della crisalide che in qualche modo si fa farfalla tramite la poesia, o anche di una ciotola che nella fornace si fa nuova ogni volta. E quindi è una metamorfosi continua, è una grande presa di coraggio, grande consapevolezza insomma della possibilità anche di superare questo dolore.
Sì, c'è un concetto diciamo che in qualche modo ritorna, che ho appunto riletto più volte nelle pagine, e che mi sembra tutto sommato espresso in maniera molto, molto forte da una frase che, se non erro, Ingeborg Bachmann aveva scritto a commento delle proprie opere, cioè la poesia resiste, la poesia è tenace in qualche modo. Ma questo è un concetto che appartiene molto anche alla Domin.
Sì, 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 non solo resiste, ma appunto rinasce ogni volta. Quindi è davvero non solo una resistenza in quanto tale, ma la possibilità di ricrearsi continuamente, e anzi di non essere mai statica nella propria identità. Questo è un concetto che Hilde Domin utilizza spesso, perché appunto un'identità statica, un'identità e in qualche modo che si deve per forza riconoscere in qualcos'altro, diventa poi un'identità che non è aperta all'altro. E invece appunto questo viaggio continuo, questa idea dell'Odissea, è in realtà una grande apertura, un'apertura all'umanità in quanto tale.
c'è il finale della sua vita, come odissea linguistica, appunto di quel testo a cui accennavamo prima, in cui la Domin parla del concetto della compassione. Lei dice: il condolore non esiste, da noi si chiama compassione.
Sì, l'idea del condolore è collegata soprattutto in quel saggio alla possibilità sempre della creazione poetica, ma intesa come creazione poetica nella propria lingua. E la Domin ci tiene appunto a raccontare che ha cambiato più volte dimora linguistica, quindi ha vissuto molte volte, e però la sua vera vita è quella poetica, e quindi è una vita creativa, e che solo tramite la sua lingua, quella che sente la sua lingua, quindi ancora la lingua tedesca, insomma, nonostante il percorso travagliato della sua vita, e in quella lingua può creare delle parole nuove. E nel momento in cui un poeta può creare parole nuove, allora è veramente poeta, è veramente creatore, appunto, come dice la parola stessa. E in questo senso può anche provare unione verso gli altri esseri umani.
Nel 1989 le è stata assegnata una cattedra di poetica all'Università di Magonza, ma ho la sensazione che in qualche modo una vocazione all'insegnamento, una vocazione al dare e soprattutto alle più giovani generazioni sia stato presente appunto nella Domin sin dall'inizio.
Sì, dal ritorno in Germania sicuramente, e ci sono anche dei testi che non sono in questo volume ma che pubblicheremo a breve, in cui lei racconta della sua esperienza di letture pubbliche, per esempio nei licei. In particolare lei amava parlare appunto con le generazioni più giovani e aveva un modo molto, molto limpido, molto semplice di comunicare anche concetti molto complessi, e senza mai scadere nel patetico in qualche modo riusciva sempre a comunicare un messaggio appunto molto umano. E una cosa che racconta che mi ha sempre colpito molto è che leggeva sempre le sue poesie due volte, quindi la prima volta per leggere e la seconda per farla ascoltare, così dice lei. e poi insomma amava molto ascoltare le domande, le impressioni, raccoglieva tantissimo anche dal suo pubblico, questo anche durante le lezioni di Francoforte, insomma sono lezioni molto, si sente, sono molto dialogiche, molto aperte al dialogo, come d'altro canto è anche la poesia.
Certo. Dunque, ricordiamo ai nostri ascoltatori il volume Il coltello che ricorda, a cura di Paola Del Soppo, di Hilde Domin, edito da Del Vecchio Editore. Grazie a Paola Del Soppo di essere stata in nostra compagnia e di averci illustrato questa figura così affascinante.
Grazie a lei.
L'estate appassisce silenziosa, foglie dorate gocciolano giù. Apro le braccia al suo declinare stanco e lascia la tua luce in me. Stelle cadenti incrociano i pensieri, i desideri scivolano giù. Mettimi come segno sul tuo cuore, ho bisogno di te. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della sua figura. Baciami con la bocca dell'amore, raccoglimi dalla terra come un fiore, come un bambino stanco, ora voglio riposare e lascio la mia vita a te. Conosci, non puoi dubitare, fra mille affanni non sono andata via. Rimani qui al mio fianco, sfiorandomi la mano, e lascio la mia vita.
sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della sua figura. Musica silenziosa è l'aurora, solitudine che ristora e che innamora. Come un bambino stanco, ora voglio riposare e lascio la mia vita a te. Mi manca la presenza della sua figura.
E adesso presentiamo un romanzo edito da PM, il cui titolo è Le tre notti dell'abbondanza. Ne è autrice Paola Cereda, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, il suo romanzo è ambientato in un paese che ha un nome in qualche modo simbolico, probabilmente, cioè Fosco. È un paese che non esiste in realtà, ma che appunto lei ha ambientato in Calabria. E intanto volevo sapere per quale ragione ha scelto questa denominazione geografica e questa zona.
Allora, ho scelto di ambientare il mio terzo romanzo in Calabria perché il primo è ambientato nel profondo nord dove sono nata, in Brianza, il secondo in un'isola che non c'è nel mezzo del Mediterraneo, che per me potrebbe essere l'arcipelago toscano, e per il terzo romanzo volevo una storia ambientata al sud, ma proprio perché il filo rosso che unisce questi tre romanzi è l'autodeterminazione, cioè quello che noi riusciamo a fare con la nostra volontà in un contesto che in un certo senso ha già deciso per noi quello che è il nostro presente. E ho scelto la Calabria perché di tutte le regioni del sud dove ho viaggiato e che ho visitato è stata in assoluto la regione che ho capito di meno, per cui mi ha imposto la fatica di andare incontro alle persone, alle storie, ai luoghi, e questo mi ha appassionato tantissimo e ci sono entrata dentro.
Questa oscurità, diciamo, in qualche modo simboleggiata già dal nome di questo paese, Fosco, appunto. E non è l'unico nome che ci lascia così in qualche modo intravedere anche un tratto psicologico. Sto pensando naturalmente alla protagonista, il cui nome è invece Irene, perché hai deciso di chiamarla così?
Certo, è vero, i nomi non sono a caso. Fosco si chiama così perché è accecato dal sole a dispetto appunto di come si chiama. C'è una scala che non porta al mare, per cui l'ingiustizia è qualcosa che si vede, si tocca e non porta al mare, perché così hanno deciso i gnuri. E Irene si chiama proprio Irene, pace, perché è un desiderio, una speranza, una volontà. C'è una ninna nanna molto bella che è stata scritta da Francesca Prestia a partire da una lettera di una collaboratrice di giustizia che è Giuseppina Pesce, e in questa lettera Giuseppina scrive alla figlia: io per te desidero una cosa, desidero un posto dove non ci sia più la guerra e dove non ci sia la violenza, ma dove ci sia la pace e soprattutto una coscienza. Ed ecco che Irene prende nome da lì, proprio da questo desiderio mosso dal coraggio, in particolar modo delle donne.
Lei faceva riferimento proprio a diciamo in qualche modo all'episodio di prepotenza con cui si apre proprio il suo romanzo, no? Questa scala che viene vietata improvvisamente, perché non si può più scendere al mare. E c'è molto forte nel suo romanzo la contrapposizione tra l'essere maschile e l'essere femminile. Questo parte anche dagli incontri che lei ha fatto in Calabria, da quell'incomprensione appunto di cui mi parlava all'inizio?
Certo, sicuramente quello che mi ha mosso nello scrivere questo romanzo è stato andare incontro a storie di donne. Ho avuto la possibilità di avvicinare le storie, per esempio, delle donne sindaco, che sono un fenomeno relativamente recente della Calabria, e mi ha colpito moltissimo il ruolo della donna. Prima parlavo di una ninna nanna, ne esiste un'altra ancestrale che si chiama la ninna nanna del malandrino, in cui la mamma, in questo primo incontro così fisico, così naturale col suo bimbo, dice: bimbo mio, cresci in fretta perché dovrai vendicare tuo padre. ed ecco che qualcosa che sembra essere profondamente radicato, l'idea di dover trasmettere questo messaggio legato all'onore del cognome, alla vendetta, ma ecco che quello che si muove, quello che cambia è lì, nello stesso seme di intimità, di legame intimo. Le donne oggi sognano per i propri figli un qualche cosa di differente. Ecco perché le donne sono centrali, perché dalle donne cambia, parte proprio il cambiamento.
E c'è infatti una ribellione, appunto Irene insieme con il ragazzo di cui è innamorata, Rocco, sente una conversazione di un misfatto che sta per essere compiuto, che tra l'altro ha per oggetto, per vittima, una donna, anche qui, anche in questo caso.
Sì, esattamente. C'è un episodio che avviene in un luogo molto particolare, in un santuario, che è il santuario della Madonna Delicata. Questi due ragazzini si nascondono in un luogo così sacro per scambiarsi qualche cosa che per loro è tanto sacro, cioè il loro primo bacio, e ascoltano una conversazione tra masculi. È stata rapita una donna, ma quello che è importante è che questa donna è una donna incinta. Ed ecco che qui avviene veramente è uno dei punti cardine del romanzo, perché nascono delle domande, nasce una domanda in Irene, in Rocco, ma anche dentro Zito Tonno, che è il capobastone. C'è qualcosa che sta cambiando anche all'interno dell'organizzazione criminale nel quale Zito Tonno si muove. E gira proprio attorno alla sacralità della donna che diventa madre.
Irene ha una particolarità, e qui credo che in qualche modo si avvicini anche proprio al suo lavoro di scrittrice, cioè Irene ha un quaderno arancione su cui disegna ciò che vede, disegna la sua vita, un po' come una scrittrice scrive appunto, no? sul suo taccuino, adesso non so quale sia la sua modalità di scrittura, ma insomma annota e descrive.
Certo, Irene gira tutto il giorno con un quaderno arancione tra le mani, dove disegna la realtà, ma non così com'è, ma così come lei la vede, così come se la immagina. All'inizio questo suo disegnare è un qualcosa di strettamente personale, le fa bene per capire il mondo, per poterlo raccontare a se stessa, ma ad un certo momento, quando passa attraverso un dolore molto grande, ecco che questo disegno diventa anche un'esperienza curativa, che in un terzo momento però diventa possibilità di condivisione con l'altro. Perché un altro dei temi grandi di questo romanzo è il fatto che sì, noi da soli possiamo attraversare i nostri dolori, ma poi la speranza si basa anche su una condivisione di un'idea di altro presente possibile. Sicuramente anche per me la scrittura è passata dall'essere uno strumento di lettura dei miei pensieri a uno strumento poi di condivisione con gli altri. Sì, in questo senso mi ci ritrovo molto.
Lei è laureata in psicologia. Quanto conta questo nella scrittura? E poi anche quanto conta nella scrittura la sua esperienza invece col teatro?
Conta tantissimo. Probabilmente è il mio modo di guardare il mondo, più che il teatro, proprio la scrittura drammaturgica. Infatti anche la mia scrittura è una contaminazione tra scrittura drammaturgica e narrazione. Sicuramente la mia formazione di psicologa è stata importante nell'approccio al mondo. Io poi faccio un lavoro molto particolare, mi occupo di progetti artistici nel sociale e in particolar modo di progetti teatrali, per cui è come se quando scrivo romanzi, io in un certo senso scrivo storie tra virgolette da sola, ma con i miei ragazzi a teatro scriviamo insieme delle storie che sono storie collettive. Il gruppo è un gruppo integrato, per cui ci sono ragazzi italiani e stranieri, alcuni sono disabili o con problematiche psichiatriche, ma in quello spazio lì sperimentiamo una cosa grande, sperimentiamo l'incontro con l'altro, l'ascolto, la cura, la voglia e il desiderio di costruire bellezza e di comunicarla agli altri. Ecco che allora non cambiamo il mondo, ma sicuramente nel momento in cui questi spazi di benessere sono riproducibili, qualche cosa si muove, ed è la stessa cosa del romanzo. Magari non possiamo cambiare il contesto in cui siamo, e Irene in fondo lo sa, ma possiamo cambiare il nostro modo di stare in quel contesto, ed è il seme del cambiamento.
Grazie allora Paola Cereda, che è l'autrice, lo ricordiamo, del romanzo Le tre notti dell'abbondanza, edito da PM. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie.
grazie a voi. Arrivederci.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata dei Giochi dell'Armonia.